Ma curiosa, non so.
Pensavo che i maschi, non essendo lì presenti magari più attivamente, fossero più lettori, ecco, intendo dire.
No, quello che vediamo dal nostro piccolissimo punto di osservazione, ma mi hanno anche confermato da Ivrea, che funge da centro rete per quanto è il sistema bibliotecario canavesano, generalmente funziona che gli uomini quando leggono, leggono molto. Però il problema è quando leggono, ecco, mettiamola così.
Vanno più di bricolage, dai,
esatto.
Mettiamola così.
Mentre ecco, sicuramente le donne leggono, diciamo, numericamente sono sicuramente maggiori come numero.
E adesso domanda un po' personale. Davide, tu come ti sei ritrovato a fare il responsabile di una biblioteca? Voglio dire, è un compito particolare, probabilmente tu eri già un lettore, intendo dire eri un appassionato di lettura, perché comunque è un mondo veramente curioso quello della biblioteca, no? Ci sono un sacco di film che si ispirano, no? a questo luogo così magico della cultura.
Ma sì, anche, diciamo ovviamente
anche libri,
come...
Anche libri, certo, vero.
Come tante cose capita un po', è successo un po' per caso, ecco, nel senso che... Io mi reputo un buon lettore, sicuramente non un primo della classe, ma un buon lettore, ecco. E poi è successo che sono venuto a sapere che al comune di Cascinette, dove peraltro risiedo, era alla ricerca di qualcuno che avesse voglia, piacere di seguire la biblioteca di Cascinette, che oltretutto durante il lockdown è stata chiusa, come anche tutte le biblioteche, e quindi niente, si trattava di provare a ripartire dopo questo periodo di chiusura e niente, mi sono presentato, diciamo, posso dare una mano, e sono, diciamo, la mano, ecco, è perfetto, volendo puoi fare il referente della biblioteca e quindi niente, è cominciata così questa avventura, ecco.
E mi sembra anche abbastanza gradevole, insomma.
Sì, assolutamente.
Ti dà delle
belle soddisfazioni. Sì, belle soddisfazioni. Sì.
Va bene, allora facciamo una piccola break musicale e poi riprendiamo in studio.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up. Is all I own, and in your eyes, you're holding mine, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song when you said you loved. Whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. Carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright.
eccoci in studio sempre con i nostri commenti, devo dire, del fuori onda. E, tu Lara, giustamente facevi notare come sono un po' cambiate, no? La realtà delle biblioteche.
Sì, mentre prima raccontava un po' della biblioteca di Cascinetto, no? Mi è venuto in mente quando, insomma, eravamo tutti più giovani, perché più o meno abbiamo la stessa età qua, e quando si andava spesso in biblioteca anche a fare le ricerche, e mi ricordo che si entrava in queste biblioteche in punta di piedi e c'era quello che aveva la scarpa che faceva rumore, finché arrivavi. Però era bello anche quello, insomma, andare a aprire il libro, cercare. E oggi, secondo me, un po' con l'avvento di internet e tutto, un po' forse si è perso, nel senso che i giovani purtroppo hanno perso questa passione anche di andarsi a cercare e scriversi l'appunto.
Non so se qualcuno se lo ricorda, ma io ricordo di aver fatto da piccolo delle ricerche sul conoscere.
Sì, conoscere. E io avevo...
era di mia mamma,
conoscere i 15.
I
io 15, avevo anche
i 15, esatto.
Che ho ancora a casa e li ho messi in bella vista perché erano tutti belli colorati. Quindi adesso sono anche, diciamo,
se ne parli adesso alla generazione Z,
per carità,
non sanno
neanche
di che cosa si tratta.
Assolutamente. E infatti dico, è proprio quello, si è persa questa cosa di fare poi la fotocopia, fare ritagliare quell'immagine, metterla. E secondo me questo fa tutto parte di una cultura che un po' si è persa. E forse dicevamo prima che nelle biblioteche andrebbero aiutate forse a trasformarsi un po' più verso la multimedialità, no? E quindi richiamare sempre in biblioteca magari anche quella fascia un po' più giovane, mettendo a disposizione PC,
altri strumenti,
internet,
certo.
Esatto. Però chiaro, sono costi, no? E quindi...
Ma certamente, sono molto d'accordo con te, e sono un po' passati i tempi della ricerca in biblioteca. Raggiungere tutti è uno dei problemi, diciamo, di tutte le biblioteche. Diciamo che a livello di sistema bibliotecario canavesano comunque c'è la possibilità di avere sempre in prestito i libri ebook o anche riviste online, quindi collegandosi al sito del sistema bibliotecario canavesano, sì. E c'è la possibilità
di
registrarsi, che è un passo avanti rispetto,
certo.
Insomma,
me la puoi spiegare questo, scusa, non ho capito bene in questo passaggio, cioè io lo posso fare da casa o lo posso fare anche in biblioteca, questo passaggio?
Sì, no, il passaggio si può fare una volta che uno sia registrato ovviamente deve essere registrato nel sistema bibliotecario canavesano, cosa che può fare presso una qualsiasi delle biblioteche che fanno parte del sistema. Una volta registrato c'è la possibilità sia di collegarsi via internet al sito della propria biblioteca di paese oppure a tutto il sistema per una ricerca di un libro cartaceo, e quindi sapere dov'è questo libro, eventualmente recarsi direttamente in loco. Diversamente c'è anche la possibilità di scaricare in forma di prestito sia ebook, un catalogo molto ampio, adesso non vorrei dire dei numeri che non conosco, ma sicuramente varie migliaia di volumi, e sia c'è la possibilità di consultare riviste e giornali. Quindi,
questo è interessante, io che non bazzico nelle biblioteche da un po', ammetto.
È una possibilità in più, ecco, rispetto...
Ma anche perché... voglio dire, si parla anche un po' di digitalizzazione, no? Di certi testi magari anche un po' preziosi, no? Tutto sommato delle biblioteche, proprio per non rovinarle. Esatto.
Certo.
Quindi, insomma, ci può essere un'evoluzione, anzi probabilmente ci sarà, ecco, se pensiamo alle nuove generazioni ci sarà. Atene
come la città, Atene del Canavese, sì.
Ci sarà questo passaggio, cosa dici?
Ma sì, indubbiamente è una fase importante anche questa, però io, sarà che sono della vecchia generazione, sono molto legata ai libri, alla carta, all'oggetto libro, e in effetti come editore noi vediamo che c'è...
Al profumo.
C'è tra l'altro un libro, non mi ricordo più chi sia l'autrice, un libro che si intitola L'annusatrice di libri. Ecco, non ricordo più l'autrice, ma sì, a me piace appunto sentire l'oggetto libro, poterlo tenere tra le mani, lo so che non si fa, non si deve fare le orecchie anziché usare il segnalibro, perché il segnalibro
prendere
ce l'ho.
Gli appunti.
Però a me piace fare le orecchie, lo ammetto. Sì, magari sottolineare qualcosa che ti è rimasto particolarmente impresso. E stavo dicendo che come casa editrice noi vediamo che c'è tanta gente che tiene all'oggetto libro, che scrive, che ha qualcosa da dire e lo fa tramite l'oggetto libro. Poi noi qualche ebook l'abbiamo anche pubblicato, però il libro ha un suo fascino, secondo me ha un suo fascino senza tempo.
Sì, questo probabilmente rimarrà, ma potrebbe diventare un po' di nicchia, non so come dire, appunto, considerando le giovani generazioni.
Ma non so, io non credo. Non io lavoro a scuola, anche io faccio l'insegnante, insegno italiano in una scuola media. Esatto. E porto tutte le settimane i ragazzi nella biblioteca scolastica, quindi rimaniamo all'interno dell'edificio e sono ragazzini di prima media e sono dei fortissimi lettori, cioè loro prendono i libri, gli piace proprio stare nella biblioteca, piace prendersi i cuscini, mettersi per terra, leggere, e lo fanno senza difficoltà. Quindi io non credo che il libro diventerà un oggetto di nicchia, semplicemente coesisterà con un'altra realtà, come è giusto che sia. Non credo che sia meglio o peggio, semplicemente una realtà diversa, ci vuole anche questa. Ecco.
Sì, posso aggiungere una cosa?
Certo,
c'è da dire che effettivamente questa è una generazione che bisogna un po' rieducare alla lettura, stimolarli alla lettura. E noi, per esempio, come scuola, vabbè, io non insegno italiano, però comunque come scuola abbiamo aderito a un progetto, questo può essere un altro spunto, che si chiama Read More. E praticamente prevede che gli studenti, adesso non con tutte le classi abbiamo aderito, ma con alcune sì, prevede che gli studenti ogni giorno, in un'ora ovviamente sempre diversa, ma tutti i giorni, siano dedicati loro 20 minuti solo per la lettura.
Sì.
Ovviamente questi 20 minuti non sono mai nella stessa ora, per non togliere tempo sempre agli stessi docenti, alle stesse discipline, però ecco, questa cosa qua, questo momento di silenzio in cui tutti leggono in classe, sta effettivamente, forse nel piccolo, perché qualcuno ovviamente lo prende come un momento, un'occasione per fare un tubo di niente, però può essere un'occasione per avvicinare una generazione di nuovo alla lettura, una generazione che questa abitudine, ahimè, nell'era di internet la sta un po' perdendo.
Ma Giulio, ti dirò di più, quello che di cui tu stai parlando è stato proprio studiato scientificamente e pare che dedicare tutti i giorni, 20 minuti alla lettura, all'ascolto puro e semplice, che uno potrebbe anche pensare serva a poco, quindi il fatto di sentirsi leggere qualcosa da qualcuno stimoli l'attenzione e abbia delle ripercussioni positive proprio sull'apprendimento. Quindi
e gira che ti rigira, siamo finiti nella pedagogia.
In un attimo.
Insomma. Torniamo allora alla Federica, perché Davide tu vuoi aggiungere qualcosa?
Volevo solo aggiungere un elemento di riflessione. Per noi a Cascinette, la scuola elementare di Cascinette è il nostro migliore cliente, quindi passatemi il termine cliente, insomma, però sono quelli che fanno più prestiti presso la nostra biblioteca. Grazie sicuramente all'interesse che hanno anche le maestre per fare ovviamente questo tipo di iniziative e portare i ragazzi in biblioteca. Perdiamo sicuramente, una volta che escono dalla scuola elementare, si allontanano probabilmente dal paese, in effetti perdiamo un po' li perdiamo un po' di vista.
Però se poi alle medie, insomma, ci sono, anzi alle secondarie di primo grado ci sono questi progetti, magari, no? O che ci sono appunto docenti particolarmente sensibili a questa parte educativa, alla lettura, direi, insomma, ben venga.
Io spero che, anche se non vengono da noi, magari vadano in altre biblioteche, magari
più grandi, no? Ivrea, ad esempio, è una biblioteca veramente bella, insomma. Però, insomma, dai, già il fatto che un paese così piccolo possa avere una biblioteca mi sembra nobile, non so come dire.
Speriamo, infatti, che sono molto contento, ecco, diciamo, nel nostro piccolo facciamo qualcosa.
Certo, tenete duro soprattutto. Federica, invece, faccio una domanda un po' curiosa. Tu con chi hai pubblicato? Perché questo è il tuo primo libro, vero?
Sì, con LFA Publisher, che è una casa editrice napoletana.
E come l'hai trovata tu?
un po' per caso.
Così distante quando abbiamo sì, tanti casi di frequenza.
Era da un po' di tempo che avevo questo manoscritto lì nel cassetto e non sapevo cosa farne. Mentre lui scriveva durante il lockdown, io
pensavo,
correggevo e mi chiedevo cosa farne. E ho provato a mandarlo a due case editrici, una trovata su internet, avevo un lungo elenco cominciato dalla numero uno, e una consigliata da un amico di un amico di un amico che mi ha fatto sapere che sono seri, prova, e l'ho inviati. Dopodiché ho cambiato idea, ho deciso di autopubblicare, e mentre ero lì che cercavo di capire come fare, la LFA mi ha contattata dicendomi che avevano deciso di pubblicare loro. E quindi
sai come sei stata contenta tu quel giorno?
Sì, ho ricevuto la mail e sono entrata in casa saltando. I miei figli pensavano che fossi impazzita. No, ero contentissima, anche perché io non sono una scrittrice, non avevo nessuna esperienza di scrittura, al di là di quella che posso fare per me stessa, però... per cui no, non me l'aspettavo proprio, quindi il mio obiettivo era forse pubblicare, e quello è rimasto, nel senso che sono felicissima di essere arrivata lì, tutto quello che arriva dopo ben venga, però
perché qualcosa è anche arrivato, ci risulta.
Sì, appena pubblicato la casa editrice ha portato me e il libro al Salone del Libro di Torino nel 2021. L'hanno riportato nel 2022 e poi appena pubblicato ho cominciato a inviare il libro a diversi concorsi letterari, non tanto sperando di vincere, perché non ancora adesso io non riesco a capire se effettivamente un libro di valore o meno, nel senso che appunto, ripeto, non sono una scrittrice. Probabilmente quello che è bello di questo libro è l'idea, io sono convinta che sia l'idea più che la scrittura o lo stile o altro. E niente, ho inviato a diversi concorsi letterali più che altro per farlo leggere, diciamo almeno qualcuno lo legge, e in realtà è andata bene, perché adesso non sono ancora usciti tutti i risultati, però in uno sono arrivata terza, in un altro tra i finalisti, comunque.
Ah, bravissima, quindi, complimenti.
È stato
ti dirò che a differenza di altri, a me piace il fantasy, quindi piacciono anche i gialli, ma il fantasy devo dire a me piace molto.
Sì, è un fantasy un po' diverso,
certo,
da quello che ci immaginiamo.
Infatti lo leggerò,
nel senso
prometto
che
lo
sì,
leggerò.
Non abbiamo maghi, gnomi, draghi, non è quel genere di fantasy, però accade qualcosa che è impossibile che accada nella realtà, quindi la classificazione
surreale,
esatto,
sì.
È proprio surreale. Infatti a me piace più definirlo così. In sostanza c'è questa giovane fanciulla che sta attraversando, è chiaro che sta attraversando un momento un po' difficile, con tutta questa confusione intorno, parenti, tutti che pressano, no? E durante un'eclissi di sole si assenta un attimo da questa numerosa famiglia, e quando ritorna non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno in casa, ma non c'è più nessuno al mondo, e quindi deve capire cosa è successo, deve capire cosa fare per sopravvivere, insomma, e cominciano le sue avventure in questo mondo dove c'è solo lei, quindi la natura man mano comincia a prendere il sopravvento su tutto il resto, e lei è piccolina in questo universo grande, e comincia a avere un po' di avventure che adesso non
sto pensando
qua.
Che è un libro di sopravvivenza, qua bisogna studiare, leggerlo, capire un attimo dove si è mai capitato.
Beh, diciamo che lei fa un po' di esperimenti.
C'è anche un po' di sopravvivenza.
Sì, scrivendolo io ho provato proprio a immedesimarmi in quella situazione, e quindi forse proprio perché avevo bisogno di sentirmi un po' da sola, senza tanta confusione intorno. E ho proprio immaginato cosa avrei fatto se mi fossi trovata da sola. Allora, chiaramente bisogna mangiare, bisogna bere, bisogna avere un tetto, il calore in inverno, insomma, queste cose qua. Però
spero non sia profetico, devo dire, visto i tempi che
no.
Però da leggere, che così magari
qualcuno
si fa un'idea.
Qualcuno che l'ha letto mi ha detto che gli ha creato ansia, che era, insomma, l'ha vissuto un po' con un po' di terrore. In realtà a me ce lo scrivevo, quando lo scrivevo mi sentivo così bene, sembrava un mondo così tranquillo.
C'è cioè, finalmente un po'.
Nessuno no? che ti parla.
È un distopico, quindi, cioè nel senso è una distopia.
Sì, sto un pensando, sai cosa? Un po' quello che ci è successo anche con il silenzio del lockdown.
Ma infatti durante sì. il lockdown io avevo paura che qualcuno mi rubasse l'idea.
Ah,
perché
vedi.
L'avevo già scritto e dicevo, ma guarda che è proprio così che mi immaginavo questo mondo.
Infatti questo silenzio, questo fatto che non c'era nessuno, la natura in effetti che si stava, come dire, riappropriando degli spazi.
Gli animali selvatici che entravano nelle
bellissimo.
Città.
Il che non era neanche tanto male.
No, infatti.
È bastato poco per ritornare.
Purtroppo.
سبحالي انتك وهونتيني ونسيتك بعد ولعت ونسيتيني يا سبحالي انتك وهونتيني ونسيتك بعد ولعت ونسيتيني سبحالي انتك وهونتيني ونسيتك بعد ولعت ونسيتيني سبحالي انتك وهونتيني ونسيتك بعد ولعت ونسيتيني
la parola a Silvia. Silvia, ricordami il tuo cognome, non me lo ricordo. Alberton, scusami Silvia, prego.
Passeggiando per il centro storico di Ivrea, mi soffermo un istante ad osservare qualche scorcio di via Arduino, dove taluni palazzi mostrano i segni del tempo che è passato, presentandosi così vissuti nella loro originalità, mentre altri riflettono vanitosi la bellezza riacquistata da un restyling che ha trasformato il vecchio in splendore antico. Mi torna alla mente una canzone di Gipo Farassino, cantautore torinese classe 1934, dal titolo Al César via Cuni, che tante volte ho udito risuonare tra le mura di casa durante l'infanzia e che ancora oggi mi può capitare di sentire quando papà si lascia trasportare tra i ricordi dal suo mangiacassette avvolto nella sua poltrona. Le canzoni di Gipo Farassino sono tra le sue preferite e quella in particolare racconta della periferia povera di Torino in cui il cantautore è nato e dove dice «Atvede i pugioi, pui pugioi, caerà da standua con tanti tacun. Su ogni pugioi, jen paira da loge e ancesan comun. Jen enna masna, jen mac tan rabel e odorat frita. Vedi balconi pieni di panni stesi con tanti rattoppi. Su ognuno di quei balconi c'è un paio di alloggi e un bagno in comune. Non c'è un bambino, ma tanto rumore e odore di frittata». Quella canzone parla della povertà in cui è cresciuto, per la quale prova quasi un senso di vergogna quando da adulto ritorna in quel luogo. Ma il disagio dura un attimo. Il ricordo di sua madre che gli pare di scorgere lassù affacciata quel balcone che lo saluta, lo cancella in un istante e l'orgoglio ha il sopravvento, l'orgoglio delle origini che non si rinnegano. E allora gli viene voglia di gridare al primo che passa che lì, al numero 6 di via Cuneo, è nato lui. Antluran venveia ad curreant la stra, ferme al princa passa, crieie, monsu, ma lu sa chiel che si ad sesad via Cuni is un naiemi? C'è un sottile legame tra la via Cuneo di Torino e quella via Arduino di Ivrea in cui è invece nato papà. Quel groppo alla gola che ho sempre provato ascoltando quella canzone e lo stesso luccichio che sale agli occhi di mio padre quando ricorda la sua infanzia trascorsa in quella parte della città. E il racconto ha inizio.
Grazie Silvia. Questo è tratto dal tuo racconto, quello che dicevi che appunto ha vinto questo premio, questo riconoscimento alla Lua, e che racconta di una storia veramente particolare. Intanto complimenti per la lettura in piemontese, per chi ci ascolta da lontano.
Chiedo scusa ai piemontesi doc perché gli si erano rizzati un po' i capelli, sicuramente, però
questa, sai, no, immagino, essendo che siamo una radio web, me l'immagino dall'altra parte del mondo, chissà, mi dice, ma che strana questa lingua italiana particolare, questi nostri dialetti. E poi sì, la tua è una storia secondo me che andava raccontata, magari a distanza di tempo, come ne è passato da quando è successo, ma andava raccontata. Hai voglia proprio di fare un piccolo sunto, giusto per chi ci ascolta?
Sì, ho scelto di parlare di questo, diciamo, rione di San Maurizio, che in sostanza passa per via Arduino, via Marsala e il castellazzo di Ivrea. E quindi ho riunito un po' la storia di questo rione perché, e poi la storia di mio papà, perché appunto mio papà in effetti è nato lì da genitori che erano migrati dal Veneto in cerca ovviamente di un lavoro e di una vita migliore. E l'ho scritto un po' insieme a lui, era un momento difficile per lui perché stava invecchiando e aveva qualche problema di salute, e quindi l'ho fatto anche un po' per farlo sentire insomma utile. È stato una cosa che mi è piaciuto molto fare. Papà è mancato poi il 9 di settembre e vabbè, devo dire che non speravo minimamente di vincere nulla con questa cosa, l'ho fatto così per il piacere di farlo, ma poi speravo che nascesse qualcosa, insomma, che ci fosse in effetti un piccolo riconoscimento, ma più che altro così perché era la sua storia e l'avevo scritta con lui. E vabbè, con questa storia ci riallacciamo anche un po' al Carnevale di Ivrea, perché papà è stato presidente della Fagiolata Benefica del Castellazzo per tanti anni, adesso ne faccio parte anch'io da qualche anno, e la fagiolata benefica del Castellazzo è la fagiolata che distribuisce i fagioli alla domenica mattina di Carnevale proprio lì nella Piazza Maretta, e quindi in questo contesto di questo rione, quindi il racconto poi include anche qualcosa del Carnevale.
Grazie Silvia. E a proposito di Carnevale, mi sa che anche Giulio ha qualche riferimento importante da raccontarci.
Eh sì, perché il secondo romanzo della trilogia è in realtà ambientato a Ivrea in periodo di Carnevale. Cioè, diciamo che ritroviamo nel secondo alcuni dei personaggi che c'erano già nella Repubblica delle Muse, almeno i superstiti, diciamo, ai quali si affiancano nuovi personaggi, e alcuni dei filoni narrativi del secondo romanzo hanno come sfondo Ivrea in periodo di Carnevale. Allora, va detto che adesso, come al solito trattandosi di gialli, il secondo in realtà è proprio più un vero e proprio thriller, perché aumentano l'azione, i colpi di scena, assume in alcuni punti anche un po' i connotati della spy story per certi aspetti. Va detto, non posso ovviamente parlare della trama, essendo oltretutto la prosecuzione di un primo romanzo, però va detto che io ho sempre avuto da tanti tanti anni l'idea: voglio scrivere un libro, un romanzo, un thriller ambientato a Ivrea in periodo di Carnevale, cioè sul Carnevale di Ivrea. Io amo il Carnevale di Ivrea, non sono un eporediese di origine, sono un caravesano di origine ma non eporediese, non ho mai tirato nella Battaglia dell'Arancia, non sono un arancere. Mi piace il Carnevale di Ivrea per l'aspetto, per tutto ciò che c'è dietro, cioè i retroscena culturali, se vogliamo, no? E in realtà tutto quel sincretismo culturale che c'è dietro il Carnevale di Ivrea, cioè un insieme di personaggi che in realtà dal punto di vista storico non hanno assolutamente nulla a che fare con l'uno con l'altro, perché la Mugnai è un personaggio semi-leggendario di origine medievale, il generale è un personaggio di epoca napoleonica, il podestà è di nuovo un personaggio di epoca medievale. Insomma, sono riusciti gli eporediesi che ci hanno preceduto a creare una rievocazione storica che è qualcosa di pazzesco, secondo me, è veramente molto molto affascinante. E la cosa che ho notato è che chi è fuori dal Piemonte, chi arriva da fuori, conoscono quasi tutti la Battaglia delle Arance, perché è ciò che rende famoso il Carnevale di Ivrea nel mondo, ma tutto il resto non è così conosciuto. E allora io ho approfittato di questo romanzo per raccontare, ovviamente fra le trame del giallo, i momenti salienti della manifestazione. E a questo proposito, perché poi ovviamente, cioè, il Carnevale di Ivrea non è un semplice sfondo, a un certo punto diventa proprio un elemento essenziale anche ai fini delle indagini, però non posso dire altro perché ovviamente farei degli spoiler. Però a questo proposito, questo lo posso fare, visto che oltretutto siamo a Ivrea, avrei una chicca in serbo per voi, perché oltre ad aver scritto questi romanzi, ho scritto in passato anche qualche poesia, e una di queste si dà il caso, più che una poesia, questa in realtà è una filastrocca, ben vedere. Una di queste si dà il caso che sia stata scritta, che l'abbia scritta in onore della Mugnaia. E allora non posso, se mi dai l'occasione.
Ma scherzi,
l'occasione. Poi l'occasione, voglio dire, visto che si parla comunque di donne, mi sembra.
Tra l'altro, siamo.
Mi sembra la giornata ideale.
Mi sembra
forse
la giornata ideale. Siamo alla vigilia finalmente del grande ritorno del Carnevale di Ivrea dopo due anni di assenza. E quindi vorrei leggere questa breve filastrocca, due quartine della quale compaiono anche nel romanzo, insomma, opportunamente contestualizzato. Allora, la poesia si intitola A Violetta. Spicca il volo la colomba di Eporedia, ammantata del più soffice candore, l'alme tutte ella risveglia dal torpore dell'inverno che la mente adombra e tedia. Ancor oggi in sul finir del carnevale viene eletta la regina della festa. Tra i berretti frigi andare la s'appresta, come suole, di braccetto al generale. Di tre soli d'Eporedia è la signora, tutto il popolo qui brama il bianco panno, poiché il suo venir fa guerra al gran tiranno, sì che tingesi d'arancio anche la dora. Per Ivrea esulta libera la gente, e allo scarlo che tra fuoco e fiamme langue, leva fiera il ferro caldo ancor di sangue, la Mugnaia si vezzosa combattente.
Bravo.
E insomma è una filastrocca che è nata in realtà tanti anni prima. A me piace tantissimo del Carnevale di Ivrea, chiudo dicendo questa cosa, a me piace tantissimo del Carnevale di Ivrea, in particolare il momento conclusivo dell'abbruciamento dello scarlo, perché credo che sia uno dei più suggestivi di tutto il carnevale.
E tra l'altro
esatto. Non si può vedere, non possiamo mostrarla a chi ci ascolta da casa, ma la copertina del secondo romanzo è proprio un riferimento allo scarlo che brucia, visto che ovviamente il carnevale di Ivrea è lo mostriamo a chi è presente qua
esatto.
In studio.
Però c'è
proprio un riferimento proprio specifico al momento della bruciamento dello scarlo, che tra l'altro è sfondo di un'importante scena all'interno della vicenda.
Volevo fare questo appunto a Giulio, ma lui lo fa per esigenze. Posso dirlo della mugnaia, perché tu hai detto una cosa nel romanzo che gli poridiesi non possono tollerare. Esatto. Nel senso,
oddio,
che tu no.
Ma
tu lo hai anche.
Occhio, perché so che a Ivrea sono molto molto.
lo hai anche detto, la mugnaia deve essere sposata. È una donna sposata.
Allora, la mugnaia deve essere sposata, lo dico,
esatto.
Però appositamente creo l'eccezione.
Esatto.
Si chiamano professoressa di lettere, si chiamano licenze narrative.
Licenze narrative, certo.
Non solo deve essere
mi
sposata.
Mi scusi signor Manzoni.
No, per carità.
Ma storicamente dovrebbe essere l'ultima o la prima sposa dell'anno, no? Mi pare.
Quello è per il Piantalpicca.
Esatto.
Piantalpicca è l'usa antica. La mugnaia o no?
No, la mugnaia deve essere poridiese di origine, sì.
In teoria sì, dovrebbe esserlo, poi forse.
No,
Se lo dice Silvia.
È sposata, sì.
Assolutamente.
Esatto. Mentre invece tu crei la figura di questa mugnaia che in realtà sposata non è, ma lo scrive nel libro, quindi non è un errore.
Sì, no, allora, qualche piccola licenza me la sono presa anche rispetto al cerimoniale molto ferreo, no? Sappiamo del carnevale di Ivrea, però ho cercato, perché tra l'altro ho un amico che è stato, non so se lo è ancora, nello Stato Maggiore, e quindi ogni volta mentre scrivevo, ogni volta se avevo delle domande mi consultavo con lui.
Mi fate venire in mente un sacco di cose, intanto che forse la Violetta originaria non era ancora sposata, voglio dire, era la prima notte, quindi
era
dopo,
la prima notte,
esatto, dopo il matrimonio, sì. Ok.
Sì, bisogna però dire che il professor Barbero
ha
detto che lo
Ius
Primae Noctis
è un falso storico.
Ma
anche un po' la nostra.
Ma infatti è un misto di leggende e di storie.
È bella la leggenda.
E poi devo dire, a questo punto farei anche un saluto al nostro generale di quest'anno, che è già stato nominato, che è il nostro Marcello Feraudo, che salutiamo dalla radio, che sarà un grandissimo generale, un bellissimo generale.
Aspettiamo con ansia il 6 gennaio per iniziare
la cerimonia di apertura del carnevale.
Assolutamente sì. Brano musicale.
La luna appesa alla parete, la notte a me mi viene sete, fammi bere amore, fammi bere, fammi bere un po' di te, ti stringerò.
Eccoci nuovamente in diretta qui in studio da Ivrea, capitale del libro. Siamo a Calliope, trasmissione dedicata appunto alla lettura, ma anche alla cultura, alla scrittura in generale, insomma all'amore per i libri. Inizio già, devo dire, a ringraziarvi, perché stasera è stata veramente una serata molto particolare, con una serie di errori tecnici, per cui io già vi chiedo scusa, e anche un grande ringraziamento per la collaborazione.
Abbiamo ampiamente recuperato.
È vero, è vero, ed è stato anche simpatico. Io me la ricorderò questa serata, vi giuro, però ho imparato molto. Allora, vabbè, i nomi magari li facciamo alla fine, che mi sembra più carino. Non abbiamo tantissimo tempo, farei così, diciamo, qualche annuncio. Ad esempio, Silvia, a proposito di libri, c'è una presentazione importante, perché tu, tra le tante cose, sei anche collegata con l'Avis di Ivrea, giusto?
Sì, sono, oltre che una donatrice, sono collaboratrice nella sezione Avis di Ivrea, per la quale mi occupo delle chiamate dei donatori, che vengono inviate ormai via SMS, perché anche in questo ci siamo evoluti tecnologicamente, quindi una volta si mandavano le cartoline, adesso si manda l'SMS. E poi collaboro alla redazione del periodico, che esce due volte l'anno. Quest'anno, poiché ricorre il 70° della fondazione, diciamo, della sezione Avis di Ivrea, l'Avis Ivrea ha pensato di fare un libro, quindi in aggiunta al periodico, che fa un po' la storia della sezione, che racconta la storia della sezione, e sarà presentato venerdì prossimo al Giacosa alle ore 21.
Questo mi sembra importante. Quindi cos'è, il 2 dicembre?
Il 2 dicembre,
sì. 2 dicembre alle 21 al Giacosa, ingresso libero, presumo.
Ingresso libero, sì, sì.
E, bene, quindi una presentazione di un libro. Altre presentazioni, Giulio?
Allora, ricordiamo a chi ci segue da casa che a breve, 2 settimane, poco più.
Sì, io non mi sbilancio, non perché l'editore
non è presente, non è presente esatto. In questo momento, però
io faccio le veci, quindi non mi sbilancio,
breve,
ma sì,
a breve. Rimaniamo con un po' di mistero, visto che stiamo parlando di gialli. Esatto. Esce,
per Natale ce l'abbiamo, cioè, però,
assolutamente, quindi, sì, prima di Natale, anche, sì, perché, esatto. Anche perché la prima presentazione dell'appunto terzo volume di quella che all'inizio era una trilogia, ma adesso è diventata una trilogia in 4 parti, quindi una saga, se vogliamo, esce, allora dicevo, la prima presentazione sarà il 15 dicembre.
Quindi giovedì ci dovrà essere.
Il libro ci dovrà essere. Giovedì 15 dicembre in quel di Ciconio. Ora, non so se nelle Poridiese lo sappiano e conoscano Ciconio, ma Ciconio è un paesino di 320 anime, poco più, vicino a Rivarolo, perché Ciconio, una semplice ragione, perché i miei genitori e la mia famiglia è originaria di questo piccolo paese, quindi ci tengo ogni volta, il lockdown me l'ha impedito per il secondo, ma ci tengo ogni volta a cominciare le presentazioni con, insomma, lì, in quel momento, in mezzo agli amici, a casa.
Bene, bene. Federica, tu hai qualche appuntamento, qualche presentazione?
Allora, non ne ho in programma, stiamo pensando di organizzarne, e infatti non so se ti ricordi Davide, che ti ho telefonato.
Ma stavo dai, addirittura, ma poi è piccolo il mondo.
Cercando di contattare un po'.
Allora sarà invitata sicuramente la biblioteca di Cascinetto di Ivrea.
Sicuramente, mi sa. Appunto questa cosa.
Galeotta fu Calliope.
Sì, ci stiamo pensando, anche se a dire la verità, a distanza di un anno dalla pubblicazione, la presentazione vera e propria potrebbe avere poco senso. Abbiamo organizzato con Lara questa grande presentazione appena uscito il libro, poi abbiamo un anno fa esattamente, perché era in occasione della giornata contro la violenza sulle donne.
Sì.
Sulle donne, un'altra sorta di presentazione, e poi ci siamo fermate perché con il lockdown, avendo già un lavoro, una famiglia, certo, stava diventando un impegno non da poco. Adesso ci si potrebbe ripensare, però appunto a distanza di un anno ha poco senso la presentazione vera e propria. Vediamo se riusciamo a collegarla a qualcos'altro, ad altri eventi, altre iniziative, come ad esempio stasera.
Certo.
Insomma,
ad esempio, in corso. Adesso, vabbè, magari è legato alla sua casa editrice, però ricordo che domani e dopodomani a Burolo c'è un festival della letteratura, no? Organizzato da una casa editrice sempre locale, e quindi, insomma, in effetti di eventi con Ivrea Capitale del Libro in questo momento ce ne sono parecchi, ecco. direi approfittiamo, cavalchiamo un po', no? Certo, questa occasione qua, sì. Va bene, Davide, che dire? Mi dicevi che state traslocando, quindi voi cambiate addirittura sede, andate in una sede più nuova, più bella, dove ci saranno anche magari delle postazioni PC dove poter fare qualcosa per i ragazzini?
Che sì, dici? Dovremmo essere oramai agli ultimi passi di questo evento, insomma, per cui la biblioteca di Cascinette lascerà la storica sede di Piazza del Municipio e si sposterà presso l'edificio pluriuso, dove sicuramente c'è una sala che si presta meglio sia a offrire dei servizi al pubblico sia per iniziative sempre correlate a quelle che sono che è la biblioteca, ma diciamo una sala sicuramente più adatta ad accogliere un pubblico. Oltretutto dovrebbe essere anche più facile per i bambini delle scuole, insomma, raggiungerla, quindi insomma sono molto contento e anche un po' ansioso di spostarmi nella nuova sede.
Sarà anche un lavorone spostare tutti. Quanti libri di testo avete, cioè quanti testi avete secondo te in biblioteca?
Il patrimonio completo della biblioteca è all'incirca sugli 8.000 volumi, un po' più di 8.000 volumi, insomma, non tutti sono registrati nel sistema bibliotecario, soprattutto quelli più vecchi, per cui se vengono ricercati su internet non verranno trovati, per cui motivo in più se avete delle ricerche particolari veniteci a trovare, perché ci sono, insomma, c'è un bel patrimonio da scoprire.
Perfetto. Lara, siamo sotto Natale o quasi, direi che si regalano i libri.
Assolutamente, no? l'occasione migliore forse di poter regalare e leggere al caldo davanti magari al caminetto, no?
E anche per educare libri. Un po', no? I bambini magari, sì. I ragazzi.
Guarda, io se posso, giusto, mi riallaccio a quello che dicevamo prima della pedagogia, un piccolo aneddoto che mi è venuto in mente prima è che effettivamente se si abituano i ragazzi magari da piccoli forse certe cose restano, perché l'anno scorso in occasione dei miei 50 anni, così dico anche
si può dire, dai,
cioè,
si può ancora dire,
nessuno,
si può ancora dire. Allora dopo facciamo la foto,
o comunque in occasione dei miei 50 anni mio figlio, che adesso ha 14 anni, mi ha stupito perché mi ha regalato un libro di favole. Ed era la favola che un libricino piccolo che leggevamo sempre quando andavamo dal pediatra. Quindi
dai.
Tempo delle elementari, si andava dal pediatra, questo pediatra che secondo me era già avanti, aveva fatto proprio una zona libri per i ragazzi e leggevamo sempre questa storia. Lui si è ricordato il libro, il titolo, e l'anno scorso per i miei 50 anni mi ha regalato questo libro.
Che emozione!
Abbiamo seminato qualcosa.
Sì, esatto, quindi voglio dire, torniamo a quel discorso della lettura comunque nelle scuole, che è importante. Perché resta, qualcosa resta, sì,
certo. In effetti concordo, poco fa appunto ci hanno dato questo adesivo, non so se è un segnalibro di Radio Spazio Ivrea, dietro cui c'è scritto un bambino che legge sarà un adulto che pensa. Io ci tenevo a sottolineare che dietro un bambino che legge spesso e volentieri c'è un adulto che legge, perché si educa con l'esempio, quindi siamo noi per primi come adulti a dare il buon esempio, e questo è fondamentale, imprescindibile.
Sì. Devo dire che qui a Calliope abbiamo tantissime storie, ci sono state raccontate proprio di adulti significativi, in effetti, cioè adulti che hanno, no, nell'esperienza delle persone, ti hanno aperto una porta sulla lettura, che può essere il nonno, il genitore, un buon insegnante, no, perché comunque salta sempre fuori, no, l'importanza del buon insegnante, insomma, cioè, è una storia ricorrente questa, in effetti.
Sì, e volevo, se mi permetti, concludere un po' in bellezza, perché proprio a proposito di adulti e di esempi, ecco, sul libro di Giulio, perché insomma è lui il protagonista, quindi è giusto dare risalto a lui, nella Repubblica delle Muse c'è una dedica molto bella e commovente, vero Giulio? A chi la fai?
Leggila tu.
Uno dei ricordi più belli e sereni della mia infanzia è l'immagine di te seduto sulla sdraio del terrazzo, d'estate, alle 6 del mattino, con in mano l'ultimo tomo di Wilbur Smith. Questo romanzo dedicato a te, che con il tuo esempio mi hai sempre insegnato l'importanza e il piacere della lettura. Mi manchi, nonno. Quindi questo è veramente molto bello.
E ci tenevo a leggerlo perché, insomma, visto che siamo in tema, ho pensato che fosse veramente una bella dedica, e sottolineerei il fatto che un adulto che legge davvero diventa un esempio, può rimanere nel ricordo per molto tempo, come è successo in questo caso a Giulio con il nonno. Quindi,
bene, io direi che possiamo salutarci, almeno io inizio a ringraziarvi uno per uno, perché veramente siete stati preziosissimi per Calliope, per me questa sera e per anche i nostri chiaramente ascoltatori. Allora, grazie a Lara Rossetti.
Grazie a voi.
A Federica Tordella.
Grazie.
A Davide Rossi.
Grazie a voi.
Giulio Civitano.
Grazie, un saluto a tutti.
Monica Ramazzina.
E grazie.
E Silvia Alberton.
Grazie, bellissima esperienza.
nonostante gli errori tecnici. Io veramente vi ringrazio tantissimo, come vi dicevo, della collaborazione e di tutto quello che avete raccontato. Era un salotto molto ricco questa sera, devo dire, quindi spero che anche i nostri ascoltatori si siano divertiti. E sappiate, ecco, man mano che avete cose da pubblicate, insomma, se volete venire a raccontare, no, e aggiornarci un po' rispetto ai vostri lavori, noi siamo qui ben felici di accogliere.
Ci vediamo venerdì prossimo, no, scherzo.
Beh, in realtà noi ci vediamo venerdì prossimo al Giacosa, in effetti, perché dietro la pubblicazione del libro sull'Avis c'è proprio Tende del Calavese.
Ah,
e
ma
quindi...
che bella notizia. Esatto, che ci dai, esatto, infatti, Monica. Quindi. Bene, proviamo a mandare questo pezzo musicale e basta, ci rivediamo qui la prossima, ok?
Va bene.
Grazie
buona
a
serata.
Tutti. Buona serata a tutti.
Buona serata.
Questa sera non ti dico no. Arriviamo in Cina in autostop, non chiedermi la luna, tanto la conosco. Questa sera non ti dico no, domani non lo so.
Il tuo profumo resta fra le mie dita, ti rincorro come fossi l'ultimo treno della vita. Questo caldo frantuma le ossa, prima che l'acqua corroda la